Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo sabato di marzo nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina dell'ottava domenica del tempo ordinario, che noi vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. La parola della liturgia odierna ci aiuta a comprendere come la malattia spirituale sia da intendersi in senso lato come tutte quelle situazioni che in qualche modo pregiudicano un sereno e equilibrato rapporto di comunione con Dio e mettono la persona in una situazione di peccato, rendendola così ancora più vulnerabile nei confronti della seduzione del male. In questa prospettiva tutti indistintamente ci ritroviamo bisognosi di guarigione spirituale, che è opera fondamentalmente dello Spirito Santo, che però necessita da parte delle persone di alcune disposizioni interiori di fede che le motivano a mettersi in ascolto della parola di Dio, a pregare, ad accostarsi con frequenza e consapevolezza ai sacramenti della fede. Vedete, tante volte non si tratta di fare dei peccati che rivela in alcuni casi è evidente una situazione di debolezza o malattia spirituale. Tante volte si tratta di trascurare le grazie che ci vengono offerte da Dio. Ad esempio, io seguo delle persone che sono dei cristiani, credenti, praticanti, che sono consapevoli della grazia, ad esempio, dell'Eucaristia. Ebbene, voi non sapete quante persone io ho personalmente incoraggiato a venire a questa celebrazione. Poi succede sempre qualcosa non è che succedono delle catastrofi, succede qualcosa che di fatto uno trascura una grazia. E allora voi capite, è come uno che abbia un appuntamento per una visita importante e dice mi è successo questo inconveniente, trascuro. Poi per avere di nuovo l'appuntamento bisogna aspettare dei mesi. Ora, uno può dire, se non vado questo mese, vado un altro mese. Benissimo, perché qui, ecco, siamo sempre. Però, se una persona è a conoscenza, perché ne ha fatto l'esperienza, del beneficio spirituale, della partecipazione a determinata celebrazione, ma fai di tutto, io a qualche persona ho detto, vieni anche in ginocchio. Per usare una metafora paradossale, per dire non lasciarti condizionare da fattori esterni. Ciò nonostante, le persone trascurano. e si privano di una grazia di Dio, tutto lì. Poi ecco, uno dice, ecco, no, no, se io non vado a Sant'Alberto non faccio mica un peccato. Chiaramente uno non fa un peccato, si procura, non riceve un bene che potrebbe ricevere, semplicemente. Ecco perché la grazia di questa celebrazione non è la stessa che si può ricevere dando la messa da un'altra parte. Non è, perché questa è una messa di guarigione spirituale, ha un'intenzione particolare. Per cui uno a un certo punto che ha qualche problema dice: io devo andare lì. Ma ci devo andare, ci voglio andare, faccio di tutto per andare, per ricevere un bene. E quindi con animo fiducioso e riconoscente che ci disponiamo a iniziare la nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci sediamo per l'atto penitenziale. Voi tutti sapete che in questa celebrazione l'atto penitenziale si sviluppa in una maniera un po' particolare, perché la dinamica della guarigione spirituale passa attraverso la riconciliazione. E la riconciliazione si ottiene attraverso il perdonare e il chiedere perdono. Nel Vangelo lo abbiamo anche ricordato domenica scorsa nella liturgia, il Signore dice che noi saremo misurati con la misura con cui misureremo gli altri. Cosa significa? Significa che se noi perdoniamo, saremo perdonati. Allora è importante che noi chiediamo perdono, ma è importante, direi quasi ancora di più, che noi perdoniamo. In questo atto penitenziale noi siamo invitati a fare personalmente queste due cose. Prima a perdonare e poi a chiedere perdono. Quindi ciascuno di noi è invitato a formulare una intenzione di perdono che può riguardare persone che ci possono avere fatto, tra virgolette, del male, o comunque ferito, o comunque persone che con le loro azioni, col loro modo di agire, possono averci fatto soffrire. Uno può soffrire anche per un male che non è rivolto direttamente a lui, ma è rivolto al Signore, è rivolto agli altri. Quindi laddove c'è un male, è in azione un male, c'è bisogno del perdono. E il nostro personale perdono acquista un valore particolare nel contesto di questa Eucaristia, perché come noi perdoniamo, l'Assemblea si unisce dicendo: noi perdoniamo. Io perdono, l'Assemblea perdona. Però l'Assemblea è il corpo mistico di Cristo, quindi che è unito indissolubilmente al suo capo, che è Cristo. Quindi io perdono, la Chiesa perdona, Cristo perdona. E guardate che questa non è altro che l'attualizzazione del mistero della redenzione, che continua nella vita della Chiesa per la salvezza del mondo. Allora noi dobbiamo imparare a chiedere pietà non solo per i nostri peccati, ma chiedere pietà per i peccati del mondo, per la mancanza di fede, di speranza, di carità, per tutte le trascuratezze nei confronti del Signore. Poi dobbiamo chiedere perdono, e allora chiedere perdono significa riconoscere davanti a Dio la nostra miseria, i nostri limiti e umiliarci. E questo ci fa bene, perché l'umiltà è entrare nella verità di noi stessi. Noi tante volte viviamo in una concezione, autocomprensione falsa del nostro io. E quando chiediamo perdono siamo veri, perché noi siamo tutti fondamentalmente, intrinsecamente peccatori. Il che non significa che facciamo dei delitti tutti i giorni. Significa che trascuriamo di fare quotidianamente tante cose buone che potremmo fare e che non facciamo. Il male non è solo il male, la malvagità, la malizia o tutti i vizi, ma è anche tutto il bene che potremmo fare e che non facciamo, tutte le omissioni. Omissioni, come dice omissioni? Non andare a messa. Ecco, non è, è un'omissione, fin dei conti. Non è una bestemmia. La bestemmia io insulto Dio. Per non andare a messa io trascuro un'opportunità che mi viene offerta quando vado a messa, do gloria a Dio. La trascuro, però se io non do gloria a Dio, sono una persona empia, cioè una persona che non è pia, perché chi dà gloria a Dio è pio e chi trascura di dare gloria a Dio è empio. Allora voi vedete che quanto sia facile, ecco, non corrispondere con pienezza ai desideri del cuore di Cristo. E allora dobbiamo, ecco, vivere bene, per questo che il momento nella nostra celebrazione del primo sabato, il momento penitenziale, è un momento importante di guarigione spirituale. Vedete, ad esempio, anche ci possono essere delle, io mi rendo conto che delle volte, non so, uno viene in chiesa e arriva tardi perché c'è stato un incidente o qualche altra cosa. Però questo è comprensibile, gli imprevisti ci possono essere sempre. Però io sono contento quando vedo che una persona arriva 5 minuti prima. Ma vedete, non è che io, ecco, sia contento, è il Signore che è contento. Il Signore che mi partecipa la sua gioia di vedere i suoi figli che ci tengono, che ci tengono, perché se uno deve andare, non so, a un concerto o a uno spettacolo, va sempre con un po' di anticipo. Ecco, va sempre con un po' di anticipo. anche perché io mi ricordo che era un ragazzo, facevo il liceo e ogni tanto davano dei biglietti gratuiti per andare a ascoltare un'opera lirica. Io ci sono andato 3 volte nella mia vita. Una di quelle 3 volte sono arrivato in ritardo di 10 minuti, non mi ha fatto entrare. E me lo ricordo dopo 60 anni. Non mi ha fatto entrare perché uno disturbava, solo, non diceva niente, ma disturbava, era cominciato lo spettacolo. Ma qui altro che spettacolo. Qui c'è il Signore che si offre al Padre per la salvezza del mondo. E c'è chi arriva prima, c'è chi arriva tardi, tanto c'è l'atto penitenziale, anche se arriva... l'atto penitenziale è fondamentale. Lo dice, Padre Felice incomincia sempre un po' in ritardo. Poi, quindi me la prendo comoda. Ma non devi ragionare in questa maniera. Uno deve dire, io c'è un orario, vado. Se poi si ritarda un pochettino, ci possono essere delle situazioni di emergenza. È chiaro che se, ecco, io mi preparo, poi mi arriva una persona e mi dice, io desidero intenzionare una santa messa, un altro dice io ho bisogno di non so cosa fare, un altro io cerco di sbrigare, dico venite dopo, ma uno mi dice non dopo perché viene troppo tardi, allora sono croce anch'io. Allora cerchiamo proprio di vivere bene. Ecco, quando partecipiamo all'Eucaristia dovremmo non essere talmente compresi, ecco, dal mistero che viviamo, che non pensiamo a nient'altro, non possiamo nemmeno, ecco, distrarci. Perché? Perché siamo coinvolti. Ecco, bisogna essere coinvolti. Per ricavare un frutto spirituale. Allora io desidero, chiaramente nelle intenzioni di pentimento, l'assemblea si unisce dicendo Signore abbi pietà di me. Allora io desidero perdonare tutte le persone che pur credenti e praticanti palesano una mancanza di rispetto e di amore nei confronti della persona di Gesù, del suo sacro cuore e dell'Eucaristia, che mi feriscono profondamente. Analogamente a chi, invece di ringraziare Dio per il suo amore, si lamenta e tante volte anche si arrabbia perché si sente trascurato da Lui. Io voglio perdonare. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio fratello.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, la vita e anche lo spirito del male, le sue sofferenze, eccetera, questo strumento di redenzione, e invece mi scoraggio di amare veramente il peccato con di più.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, voglio perdonare il Santo, Maria, Rosaria, Giuseppe e Fonti.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa perché tendo a ripetere alcuni peccati periodicamente gli stessi.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il male per me.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio padre, mia mamma, Tino, Leonardo e me stessa.
Noi perdoniamo.
Desidero perdonare Fabio, Barbara, Marta e Giulio.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Desidero perdonare me stesso, chi mi viene nella famiglia, i miei defunti, le persone che ho portato nella vita, che mi hanno fatto male, che mi hanno strappato qualcosa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia mamma, i miei fratelli e mia sorella.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei zii, Natalino, Gerguarda e...
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa e Padre Felice.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Silvia, mio padre, mio zio Enrico e anche tutti quei sacerdoti a tutti i livelli che sembrano dimostrare poco rispetto quando non disprezzo verso i cattolici tradizionalisti.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito, i miei figli, Luana, Elisa, Daniela, Simone, Vittorio, i miei genitori e i miei soci di fortuna.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Gianluigi e Daniele.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare sinceramente i miei amici di casa in campagna quando è piccolo ma non ho trattato la mia famiglia.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare tutte le persone di chiesa, la mia chiesa anche che causa confusione nel posto e anche tutte le persone che hanno responsabilità politiche, responsabilità per gli altri e che anche loro causa confusione, guerre, divisioni.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Perché talvolta
non mi sembra sia con la dovuta forza, la dovuta decisività in questo momento nel mondo a valutare dei valori che devono essere portati avanti, e questo mi crea, confusione e difficoltà nel seguire la strada corretta.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono per il mio orgoglio, per il mio egoismo, per la durezza del mio cuore, per l'attaccamento a me stesso, per tutte le parole superflue che ho detto e che avrei potuto evitare, per i giudizi pensati e formulati, per l'insufficiente mitezza, pazienza e cordialità. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono ai miei genitori defunti e ai miei fratelli per averli giudicati.
Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per i miei giudizi, anche io per le parole che hanno ferito, hanno fatto del male, soprattutto alle persone che io ho amato e che amo, e per le parole.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per ogni forma di giudizio, per anche di parola, di pensiero, per la mia pazienza, e per la mia ira e il mio orgoglio.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per l'occupamento dei beni materiali, e talvolta anche per gli altri acquisti di pace che sono tutti che vanno vento, per le chiacchiere banche, io voglio il turismo.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono per tutto il tempo sciupato e per le opere di bene e di tutti.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per il tempo buttato via, che è spesso e tanto, per il scarso utilizzo che faccio delle tue grazie, a volte utilizzo nulla, per tutti i peccati di pensieri, che sono veramente tanti, anche di omissione, per il male che ho fatto a Francesca, Ludovica, Paolo, e perché non riesco ancora a scaricare completamente il mio cuore sulla verità.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per la casa di trattamento, per la casa di vita, per il tempo, le risorse, il peccato, la nostra sufficienza, per la casa di gestione,
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché non capisco, quando spesso non capisco il disegno che hai sulla mia vita e mi sento in profondo disaccordo e vado anche a limitare anche di tutte le, diciamo, dinamiche della croce che come cristiani dobbiamo portare avanti e quindi vacillo nella fede perché mi risulta molto molto difficile seguire e inoltre ti chiedo perdono per tutte le omissioni di bene e per tutte le omissioni di ringraziamento nei confronti delle persone che nella mia vita mi hanno fatto il bene.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la pigrizia e la disattenzione nei confronti degli altri.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché talvolta non riesco ancora a fidare completamente di te. Vedo dei dubbi e questo non è.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, voglio chiederti perdono per ogni forma di impietà, le omissioni delle cose che posso fare in faccio, per ogni forma di ingiustizia, per tutte le frasi brutte, per la sofferenza procurata alla mia famiglia, ai miei familiari e per la sofferenza che mi sono causata.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti perdono per tutte le volte che mi scoraggio, che mi amico, che mi faccio la tua volontà, l'amore e la conoscenza.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Accogli, o Signore, il nostro pentimento che raccogliamo nel canto del Kyrie. Mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice tua nei confronti di tutti i tuoi figli sinceramente pentiti. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo Santo, Tu solo Signore, Tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che hai inviato nel mondo la parola di verità, risana i nostri cuori divisi, perché dalla nostra bocca non escano parole malvagie, ma parole di carità e di sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Siracide. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Grazie al Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siamo rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altrove albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si conosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrapporta. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola della liturgia odierna ci aiuta a mettere a fuoco due malattie spirituali che in percentuale differente dobbiamo riconoscere essere presenti in tutti. La prima riguarda la modalità con cui ci esprimiamo, le parole che diciamo, il più delle volte senza una adeguata riflessione. Vedete, la parola è ciò che ci distingue dagli animali inferiori all'uomo. Essa è espressione della nostra intelligenza ed è lo strumento della nostra comunicazione. Noi possiamo parlare con noi stessi e lo facciamo nel dialogo interiore quando riflettiamo. Noi possiamo parlare con Dio quando preghiamo o meditiamo o instauriamo un dialogo con Lui. Noi possiamo parlare con le altre persone per comunicare qualcosa, per condividere le nostre convinzioni. Attraverso le parole noi diciamo noi stessi. Ma la parola può essere usata anche per giudicare, per esprimere sentimenti negativi nei confronti del prossimo, per ferire, per uccidere, non fisicamente, ma moralmente. La parola è uno strumento che può servire per fare molto bene oppure molto male. La parola può chiarire oppure confondere. Dio ha creato l'universo con la parola. Gesù ha guarito e liberato con delle parole. Il sacerdote consacra le specie eucaristiche pronunciando delle parole. Potremmo dire che la parola è sacra, è divina, è una partecipazione della stessa vita di Dio all'uomo. Quanto rispetto allora dovremmo nutrire nei confronti della parola di Dio? Anche da un punto esteriore, nella casa di un cristiano ci starebbe bene un angolino dove su un lettino è posta la scrittura e uno prima di uscire bacia la parola e si fa un segno di croce. E quando rientra ringrazia il Signore e bacia la parola e si fa un segno di croce. Il sacerdote, dopo aver letto il Vangelo, bacia il Vangelo. Non bacia un libro, bacia Gesù, bacia la parola di Gesù. Allora voi capite, anche quando prendiamo il messalino, io ho fatto una preghiera, non so, comunque è lì nell'esposizione in fondo, preghiera da farsi prima della lettura e della meditazione della parola di Dio. Uno si fa il segno della croce, fa questa preghiera che è breve, breve, è una preghiera di invocazione dello Spirito Santo perché ci illumini a comprendere bene la parola, si conclude con un'Ave Maria e poi si legge la parola di Dio. Ecco, ci vuole questo rispetto interiore ed esteriore nei confronti della parola di Dio. Diciamo che dovremmo nutrire nei confronti della parola lo stesso rispetto e amore che nutriamo nei confronti dell'Eucaristia, è sempre Gesù. Gesù nel segno della parola, Gesù nel segno dell'Eucaristia. Dovremmo essere un po' più attenti a queste cose, non trascurate. Dovremmo, ecco, coltivare questo amore per la parola di Dio. Alzarci al mattino e dire: che bello, ho a disposizione 10 minuti per stare ad ascoltare la parola di Dio. Come sarebbe utile alla sera, prima di andare a dormire, leggersi già la parola del giorno dopo, perché così, ecco, questa lettura, anche se non è meditata, ecco, lavora nel nostro cuore. Ecco, noi dovremmo imparare ad amare la parola di Dio, perché dalla parola di Dio noi siamo stati creati, noi siamo frutto di una parola del Signore, c'è chi ha chiamati all'esistenza. Così come noi non dobbiamo pensare con terrore il momento in cui moriremo, perché è il momento in cui ci chiamerà il Signore, dirà il nostro nome, dirà vieni, e noi dobbiamo andare incontro al Signore. Dobbiamo recuperare tutta questa sensibilità nei confronti della parola. Nel Vangelo c'è scritto un'affermazione che dovrebbe veramente far tremare tutti, che saremo giudicati su ogni parola che avremo detto. Pensate, ogni parola. Quante volte sarebbe meglio stare zitti che parlare? Perché se parliamo facciamo dei peccati. No, diceva, si riporta questo aneddoto riferito a San Domenico: o parlava con Dio o parlava di Dio. Punto. Un santo. Allora, mi direte, ma noi viviamo nel mondo? Sì, viviamo nel mondo, a maggior ragione, se uno vive nel mondo. Noi dovremmo solo imparare a fare una cosa molto semplice: pensare prima di parlare. Perché noi parliamo più delle volte senza pensarci. Vedete? In questo momento io parlo, però ci ho pensato a quello che vi devo dire, mi sono preparato lunedì, E poi ho messo per iscritto i contenuti che vi dico martedì mattina, perché lunedì non ce l'ho fatta, non ho avuto il tempo materiale di farlo. Allora, ecco, l'ho scritto, le mie riflessioni, quello che vi dico, ecco, le ho scritte. Poi magari mentre vi parlo ci aggiungo delle cose che non ho scritto, ma mi sono preparato. Se uno fa l'insegnante a scuola, se è una persona, un insegnante serio, si prepara la lezione, non può improvvisare. Così in tutte le cose che si fa. Quindi non è che ora noi dobbiamo, non so, però soprattutto dobbiamo fare attenzione. Ecco, ci vuole, o tante volte anche una persona sviluppa delle riflessioni malsane. Tanti peccati si fanno con la mente. Qui si dice che la parola esce, la finale del Vangelo, dalla sovrabbondanza del cuore. Quindi c'è una parola interiore che poi viene espressa. Però se noi lasciamo così andare il pensiero per i fatti suoi, quante volte una persona dice: non avrei dovuto dire quella parola, non avrei dovuto formulare quel giudizio. Delle volte non c'è nemmeno malizia o cattiveria. Qualche volta, se uno, quando dice la prima lettura, no? La prima lettura dice molto saggiamente il libro del Siracido, quando un uomo discute ne appaiono i difetti. Quando uno si arrabbia, ecco, in una discussione, ecco, viene fuori il male che è dentro una persona. Bisognerebbe cercare di evitare, mantenere con l'autodominio, di non perdere le staffe. Uno dice: ho perso le staffe. È tutta un'ascesi che bisogna un po' esercitarsi per imparare veramente a usare questo strumento che è la lingua, che poi la lingua è l'espressione del pensiero, a usarla bene. C'è un potenziale infinito di bene, c'è un potenziale di grande male che stanno dentro di noi. Noi dobbiamo il male sopprimerlo e il bene dilatarlo. La prima lettura tratta dal libro del Siracide, un libro sapienziale dell'Antico Testamento, ci ricorda delle verità importanti che riguardano proprio la parola. Quando un uomo discute ne appaiono i difetti, lo dicevamo prima. Il modo di ragionare è il banco di prova per la persona. Ma quante persone ragionano bene e quante persone sragionano? E sono convinte di ragionare bene, eh? Sono convinte di ragionare bene. Ma oggettivamente sragionano. La parola rivela i pensieri del cuore. Con cuore si intende la coscienza, l'interiorità dell'io, ciò che di noi gli altri ignorano, perché è a loro nascosto, a meno che noi lo riveliamo con la parola. Ordinariamente, questa autocoscienza riflessa del significato e del valore delle parole non è adeguatamente considerato. Per cui le persone parlano tante volte per parlare, non perché hanno qualcosa da dire. Si parla per il piacere di parlare, senza rendersi conto del fine per cui si parla. È per affermare la verità? È per promuovere il bene? Tante volte, senza che noi ce ne accorgiamo, parlando in maniera un po' superficiale e riflessa, non serviamo Dio, ma serviamo lo spirito del male. Diventiamo suoi inconsapevoli servitori attraverso la maldicenza, la calunnia, la critica, la mormorazione, attraverso la menzogna, attraverso la maledizione. Quanto male si può fare con le parole? Tutti questi comportamenti rivelano una grave malattia spirituale. Come si cura? Attraverso la pratica del silenzio e della riflessione prima di aprire bocca, chiedendosi se quello che si sta per dire è vero, è utile, è buono, serve per edificare, oppure si tratta di una esternazione che potrebbe essere evitata. Allora ci vuole, prima di parlare, che uno ci pensi. Pensa prima di parlare. Pensaci. Dice, questa cosa è vera? È buona? È giusta? Serve a qualcosa? A che pro? A che pro io dico questo? Comunico questo? Questa è una buona terapia per guarire dalla malattia spirituale del cattivo uso della parola. Con la liturgia oggi ci presenta, e con la malattia spirituale, non come siamo soliti intenderla in queste celebrazioni, come la situazione in cui si trova una persona particolarmente, diciamo, oggetto di un'azione straordinaria dello spirito del male. Qui la parola di Dio ci invita a riconoscere la malattia spirituale soprattutto laddove noi, per debolezza, assecondiamo il male e quindi ci facciamo del male e facciamo del male agli altri. Questo richiamo del Signore è molto importante. Io sono convinto che se le persone riducessero del 50% i loro discorsi starebbero molto meglio, darebbero più gloria a Dio, eviterebbero discussioni, incomprensioni, conflitti che tante volte nascono dalle parole. Dalle parole. Noi dobbiamo imparare a parlare con Dio. Ecco, se noi dessimo un po' più un taglio a parlare con le persone e ampliassimo un po' più il nostro dialogo con Dio o con noi stessi, perché la gente proprio, diciamo, dovrebbe essere educata. Io non so se a scuola i bambini si educano alla riflessione, cioè a pensare, l'educazione a pensare. Però uno può imparare anche da grande, non è che deve essere chiaro che a un bambino delle elementari non si può far fare una riflessione che si fa all'università di filosofia. Però è importante, guardate che oggi, ecco, direi, parlavo un giorno con una persona che lavora all'estero e mi diceva: in questo paese, non qui in Italia tante cose, lo sappiamo, sono carenti, eccetera, eccetera. Però in altri paesi, dice, non esiste quasi più una educazione umanistica a scuola. È tutta una educazione scientifica e tecnica. Cioè, mi si diceva quello che nelle scuole italiane è l'italiano, cioè la letteratura italiana, che non è solo la lingua, la grammatica, la sintassi, il modo di esprimersi, la composizione, eccetera, ma proprio, ecco, attraverso la letteratura abbiamo letto I Promessi Sposi, abbiamo letto La Divina Commedia, e tutto questo ci ha insegnato a conoscere l'umanità, la nostra umanità, attraverso il confronto con le altre umanità. Dice, è svolto questo, diciamo, è sostituito dalla matematica. E dice, ma com'è possibile? Com'è possibile la matematica? Ecco, tant'è vero che la matematica non educa la coscienza della persona, educa una visione scientifica, però poi le persone, ecco, diventano, la scuola produce degli scienziati, cioè delle persone super competenti in un determinato settore, che sanno tutto di quello che è la loro competenza, ma non sono persone che non sanno relazionarsi con gli altri, perché nessuno ce l'ha insegnato. A maggior ragione non sanno relazionarsi con Dio. Con Dio. Quindi anche tutta la vita, per così dire, spirituale, la vita di relazione con Dio è una grande palestra per imparare a relazionarsi bene con gli altri. Guardate che questi sono problemi, ecco, a livello globale. Forse in altre culture, in Africa, in Asia, ci sono altre problematiche, ma almeno nell'Occidente, qui, nell'Europa, ormai stiamo andando verso una progressiva disumanizzazione che passa anche attraverso questa perdita del rapporto con Dio. Quindi l'educazione, io quando ho seguito un corso non ho dato l'esame, ma ho seguito un corso, ecco, di filosofia, l'educazione del sentimento. Gente. L'educazione del sentimento. Ecco, come educare, ecco, il sentimento. E questo è insegnare a vivere un po', insegnare un po' a vivere, altrimenti le persone vanno alla deriva, veramente vanno alla deriva. Ma la parola di Dio di oggi ci aiuta a cogliere una seconda malattia spirituale, che è la presunzione. In particolare il Vangelo, con la parabola della trave e della pagliuzza, ci aiuta a prendere coscienza di questo problema. Questa malattia spirituale precede quella della parola verbalizzata, ma si radica nel giudizio, che è fondamentalmente la parola interiore. Tutti siamo sempre propensi a cogliere i difetti, i limiti, le trascuratezze o comunque i comportamenti sbagliati degli altri, senza considerare adeguatamente come noi ci comportiamo, perché troviamo sempre dei motivi per autogiustificarci. Vedete, una dei frutti terapeutici dell'atto penitenziale è quello di stimolare le persone a dire ad alta voce i propri peccati, perché poi, ecco, una persona si ritrova anche nei peccati degli altri, dice: io questo non l'ho detto ma l'ho fatto. Questo è educativo. Quindi l'atto penitenziale vissuto in un determinato modo intelligente, ecco, è estremamente educativo della nostra coscienza. Perché tendenzialmente noi abbiamo sempre dei motivi per cui diciamo: ma sì, via, in fin dei conti, non è mica una cosa grave. La presunzione è un male insidioso che è fondamentalmente un atto di ingiustizia, perché valutiamo gli altri e noi stessi non con la stessa unità di misura. E questo non è giusto. Ma purtroppo si fa. Se fossimo consapevoli di avere una trave in un occhio, come dice il Vangelo, non ci accorgeremmo della pagliuzza che è nell'occhio del fratello. La presunzione si fonda su una falsa conoscenza di se stessi, attraverso la quale ci reputiamo migliori degli altri e indotti in taluni casi quasi in dovere di correggerli. Ora, la medicina per curare la presunzione è l'umiltà. L'umiltà è fondamentalmente la virtù che ci permette di avere una conoscenza veritiera di noi stessi e di vederci con gli occhi di Dio. Si narra che un giorno un santo curato d'Ars ha chiesto a Dio di fargli vedere come lui lo vedeva. Il Signore gliel'ha concesso e il santo curato d'Ars ha detto che se questa comprensione fosse durata qualche istante di più sarebbe morto. Parole sue, eh? Esperienza sua. Che cosa significa? Che di fronte a Dio siamo tutti miserabili. La consapevolezza della nostra miseria non è un male, ma un bene. Ma un bene, perché più siamo miserabili, più siamo oggetto dell'amore di Dio. Ecco, dice uno: se io sono miserabile, allora Dio mi disprezza. Non è vero, mi ama di più, mi ama di più. Più io sono, ma non è che io devo fare tanto male per essere tanto amato da Dio, no, ma la consapevolezza della nostra miseria creaturale è, ci attira la misericordia di Dio. Ogni qualvolta il Signore ha detto a delle anime mistiche che si compiaceva di rivelarsi in modo straordinario a loro proprio in virtù della loro miseria, della loro piccolezza, della loro umiltà. Pensiamo a Bernadette, pensiamo a suor Josefa Menendez, ma ce ne sono tantissime figure. Ecco che il Signore ha detto, anche tanti altri, santi e non santi. L'esempio insuperabile lo troviamo nella Vergine Santa, che proprio in virtù della sua piccolezza è stata scelta da Dio a diventare la madre del Verbo incarnato. Vedete, la parola e i giudizi sono gli strumenti attraverso i quali il diavolo esercita la sua azione ordinaria e straordinaria nei confronti degli uomini. Possono esserci delle situazioni limite, ma il diavolo non agisce mai o rarissimamente fisicamente, agisce sempre sulla coscienza delle persone. Vogliamo tenere lontano il male dalla nostra vita? Chiediamo l'aiuto a Maria, esercitiamoci nel silenzio, esercitiamoci nell'umiltà. Tre cose. Se queste tre dimensioni sono presenti nella nostra vita, il diavolo si allontana da solo. Non c'è bisogno di fare degli esorcismi, perché il diavolo non sopporta Maria. Non sopporta il silenzio e non sopporta l'umiltà. Pensate quante persone tengono sempre la radio o la televisione accesa in casa. Ci sono quelli che poi, quando anche per la strada, si mettono le cuffiette e sentono la musica o altre cose. Questa è terribile, ci sono delle persone che hanno proprio il terrore del silenzio. Se uno ha il terrore del silenzio, c'è il diavolo, in una maniera o nell'altra c'è il diavolo. Se uno ha il terrore del silenzio, perché quando c'è lo Spirito Santo uno sta bene in silenzio, quando c'è lo Spirito Santo. Allora anche qui sono criteri di discernimento, sono criteri di discernimento. Io ho parlato una volta con una persona la quale mi ha detto: io non posso addormentarmi se non c'ho la televisione accesa. Vi rendete conto? Se non c'ho la televisione accesa, io non posso addormentare. È terribile. Lì il discernimento è immediato. C'è una massiva presenza dello spirito del male, sicuro come loro. Sicuro come loro. Se una persona ha bisogno di tenere la televisione accesa per potersi addormentare. Terribile. Bisogna che le persone siano avvertite, che le si metta in guardia. I telefonini, i social sono pericolosi, soprattutto se usati dai bambini, dai ragazzi, dagli adolescenti, ma anche dai grandi. Bisogna avere molta autodominio di sé per usare certi strumenti che possono veicolare tanto bene ma anche tanto male, e usarli con parsimonia. Ora, voi lo sapete, mercoledì prossimo inizia la Quaresima. Allora, io tanti anni fa preparavo sussidi, fascicoletti, libretti, ci stavo a lavorare tanto. Se uno va a vedere negli anni passati, soprattutto negli anni antichi, facevo delle cose tutte, ecco, dove uno doveva segnare ogni giorno quello che faceva, quello che non faceva. Quest'anno vi do due consigli, due raccomandazioni, due esortazioni. La prima è questa: in Quaresima cercate di non fare meno di quello che state facendo adesso, perché il rischio è questo. Il rischio è questo. Cercate di non fare meno, di mantenere, ecco, se poi uno può fare qualcosa di più, tanta gloria a Dio e tanto bene a lui. Ma almeno cercate di non andare indietro, perché nella Quaresima c'è una grazia particolare, un tempo forte dell'anno liturgico, c'è una grazia particolare da parte di Dio, ma c'è un'azione straordinaria da parte dello spirito del male per frustrare la grazia di Dio, e il più delle volte ce la fa a frustrare la grazia di Dio. Quindi questa è una verità che io ho scoperto con l'esperienza personale, ma diciamo personale relativamente, ma attraverso il mio ministero di accompagnamento spirituale. Uno va messa tutto l'anno, tutti i giorni, in Quaresima succede che salta dei giorni. È possibile che in Quaresima si debba saltare dei giorni? Ora, se può succedere l'emergenza, la cosa, ma proprio situazioni. Finisce la Quaresima, ecco, passa uno stato d'animo di apatia, di accidia, di indolenza, uno dice, ah, ora me ne vado a messa. Vabbè, è possibile? È possibile? È vero, è vero. Però noi dobbiamo combattere, noi dobbiamo fortificarci, fare dei propositi. Allora, che propositi io vi suggerisco di fare? Semplicemente quello che la parola di Dio ci ha detto come cura questa sera. Affidatevi di più alla Madonna. Cercate di parlare meno e cercate di progredire nell'umiltà. Punto. Programma semplicissimo, efficacissimo. Se lo farete a Pasqua sarete 10 centimetri più santi di adesso. Quindi non dobbiamo stare lì a farci i quadri programmatici, le giornate, i propositi, le cose varie. Affidarsi di più alla Madonna, cioè tenerla più presente nella nostra vita, chiedere maggiormente il suo aiuto. Poi, chiedere aiuto a San Giuseppe perché ci attappi la bocca, perché San Giuseppe nel Vangelo non dice una parola. Dico, avrà parlato, non si dice Giuseppe era muto, no, non era muto. Giuseppe parlava, ma si vede che parlava talmente discretamente quest'uomo che non hanno, gli evangelisti non hanno detto che era un uomo giusto. Dice Giuseppe uomo muto, no, dice Giuseppe uomo giusto. Ma dove sta tutta questa giustizia di Giuseppe? Ma stava in parte nel suo silenzio, nella sua fede, nella sua obbedienza, nella sua umiltà. Quindi, se ci facciamo aiutare, dalla Madonna, da San Giuseppe per il silenzio, e poi dobbiamo, per crescere nell'umiltà, il segreto sta nel mettersi davanti all'Eucaristia e considerare l'umiltà di Cristo non nella sua vita terrena, ma nella sua vita sacramentale. Pensate un po', Gesù vivo e vero, corpo, anima, sangue, divinità, presente in un'ostia, che è in balia delle persone, c'è chi l'adora, la onora, c'è chi la profana. E quante profanazioni ci sono nei confronti dell'Eucaristia, l'umiltà di Cristo nell'Eucaristia. Pensate, riflettete bene, dite, chiedete al Signore: Signore, rendimi partecipe della tua umiltà nella realtà sacramentale della tua presenza in mezzo a noi. Non dobbiamo andare a vedere Gesù che non aveva la macchina e che camminava a piedi, che aveva i sandali, che non aveva nemmeno il tempo di mangiare, che, ecco, diciamo Gesù nella sua vita terrena. Guardiamolo nella sua vita sacramentale. Mettiamoci davanti al Santissimo Sacramento e consideriamo: Signore, rendimi partecipe della tua umiltà. Semplice e efficace. Quindi abbiamo un programma, direi, quanto mai efficace. Dobbiamo cercare di farlo, di metterlo in pratica. Dire: ecco, mettiamocela tutta, chiediamo l'aiuto della Madonna, San Giuseppe. Mettiamoci davanti all'Eucaristia, guardate che lì è il segreto della vita cristiana. Il segreto della santità sta nell'Eucaristia. Nella grazia della messa e nella grazia dell'adorazione. L'adorazione. Ah, ma io non... Importante è stare davanti a Gesù. Ah, ma io mi annoio. Ma prenditi un libro, leggiti la scrittura, leggiti un capitolo del Vangelo, leggiti un libro dell'Antico Testamento. Stai davanti al Signore. Lasciati guardare da Lui. Il Signore si compiace della tua presenza, perché tu potresti essere da un'altra parte. Signore, sono qui, davanti a te, abbi pietà di me. Non è che bisogna fare chissà quali ragionamenti o elevazioni mistiche. Basta dire: sono qui perché ti amo, perché ti amo. Non ci sono qui perché ho bisogno di questo, di quell'altro, sono qui perché... vorrei che mi esaudissi questo desiderio e c'è la persona che sono qui perché il tale si converta, sono qui per... No, sono qui perché ti amo, punto. Basta, basta. E allora sentirete, perché il Signore parla, sentirete che il Signore vi risponderà: ma io ti amo ancora di più, ma io ti amo ancora di più. Allora inizia il dialogo interiore con il Signore. C'è chi lo fa mentalmente, io ad esempio lo faccio per iscritto. Io quando mi metto davanti all'Eucaristia prendo un foglio bianco e una penna e prego scrivendo. È il mio modo di pregare, a me viene bene così. Ognuno c'ha il suo. C'è chi davanti a Gesù prega spontaneamente, c'è chi recita delle Ave Marie, c'è chi dice: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, la preghiera del pellegrino russo. Ognuno faccia un po', c'è chi sta in silenzio, ecco, ognuno fa secondo quello che il Signore gli ispira e che gli rende, gli fa più, gli porta maggior frutto. Ognuno ha il suo modo di pregare. Però, ecco, questo fa crescere veramente la persona nella comunione con Dio, fa crescere nel suo amore e ci aiuta anche a migliorare nei nostri rapporti interpersonali con gli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo i nostri foglietti, dovrebbero essere sulle panche, chi fosse privo della penna che viene messa a disposizione. Poi la potete depositare nello scomparto delle intenzioni quando si fa la raccolta delle intenzioni delle offerte. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, di San Giuseppe, e di San Michele Arcangelo, io ti offro mettiamo i nomi delle persone che a nostro giudizio sono maggiormente bisognose di guarigione spirituale. Spirito Santo, operi con potenza nella loro vita in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa come sempre per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Facciamo il canto a pagina 42.
Vogliamo di te, Signore, offrendate la nostra vita.
Prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. Qualcuno non ce l'ha, vi viene dato, poi ve lo conservate anche per le altre volte. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, da Te provengono questi doni, Tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale, fa che per Tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci in offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo in onore dello Spirito Santo per la conversione di Paola, per la conversione di Silvia, per Giuseppa, Damiano, Letizia, Francesco e per tutte le persone che ti abbiamo offerto nei foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Enrico e Albino e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Thank you.
Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che mercoledì prossimo, 5 marzo, è il mercoledì delle ceneri, con il quale inizia il tempo della Santa Quaresima. È un giorno penitenziale, è l'unico giorno nel quale la Chiesa invita i suoi figli a fare non solo l'astinenza dalle carni, ma anche il digiuno. Il digiuno va inteso non come non mangiare niente, o mangiare pane e acqua, come una riduzione, ecco, un po' consistente, ecco, dell'assunzione dei cibi ordinari. Quindi, evitando tutto il superfluo, andando proprio all'essenziale, non si tratta di stare male, si tratta di evitare le cose che eccedono. Allora, ci vuole un po' di buon senso, un po' di giudizio. Quindi è bene che ci sia questa sobrietà, che se uno cominciasse il mercoledì delle ceneri a non aprire la televisione e non andare sui social, farebbe già un digiuno super contento, sarebbe il Signore. È chiaro che uno il mercoledì delle ceneri non si fa una bistecca alla fiorentina, ecco, qui ci arriviamo tutti col buon senso. Però, ecco, anche la, diciamo, nella Quaresima, ecco, questa sobrietà va, ad esempio, uno può rinunciare ai dolci nella Quaresima, tanto tanta salute anche per il fisico, visto che i dolci, ecco, ci abbondiamo sempre e le persone ci abbondano sempre. Può rinunciare al vino, che è qualcosa che può fare anche bene, ecco, se assunto nelle dosi giuste, ma si può anche vivere senza vino. Allora, ecco, diamo questa impronta alla Quaresima di sobrietà e diamo un po' più di tempo a Dio, e cerchiamo di essere un po' più generosi nel condividere le cose che abbiamo. Ecco, quindi anche la carità dovrebbe avere una sua, diciamo, incidenza un po' maggiore, perché i beni di cui disponiamo, ecco, il Signore ce li mette a disposizione perché siano anche in parte condivisi. Mercoledì prossimo alle ore 17 ci sarà la messa di guarigione spirituale con imposizione delle sacre ceneri. Qui la valorizziamo un po', è una celebrazione, non con la benedizione personale che faremo tra un po', ma con diciamo, è un momento forte, ecco, è una celebrazione particolarmente intensa. Quindi chi può, ecco, già il fatto di cercare di essere presenti a vivere questa celebrazione qui a Sant'Alberto può essere una cosa importante per iniziare bene la Santa Quaresima. Venerdì prossimo è il primo venerdì del mese, se il tempo lo consente, faremo la nostra processione eucaristica dal cimitero alle ore 16 e alle 17 ci sarà la messa in onore del Sacro Cuore di Gesù per la promozione e il coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redento, a cui farà seguito mezz'ora di adorazione eucaristica. Sabato prossimo, il secondo sabato del mese, alle 17 la Santa Messa vigiliare vespertina della prima domenica di Quaresima per gli infermi con la benedizione personale. Quindi diciamo che è una settimana piuttosto impegnativa e è tanta grazia. Certo che la grazia la si accoglie con un particolare impegno e questo impegno bisogna un po' che ce lo mettiamo, con un po' di buona volontà. Ricordo che sono disponibili i messalini sulla tua parola del mese di marzo, di aprile, molti di voi magari ce l'hanno già, qualcuno forse può ancora essere sprovvisto, quindi se lo procuri, perché il messalino è uno strumento di fondamentale importanza per progredire nel cammino della propria fede, e sono disponibili anche i sussidi che io preparo mensilmente, il menù della parola, il giornalino dell'anima, lo specchio dell'anima, tutte cose che possono aiutare a vivere in maniera più profonda la nostra relazione con Dio. Ora benediciamo i panini. I panini sono dei sacramentali che, come l'acqua, il sale e l'olio, una volta che sono benedetti e si invoca su di loro lo Spirito Santo, diventano degli alimenti che comunicano una grazia nella proporzione della fede che una persona ha in essi. Il valore dei sacramentali è quello di integrare l'azione dei sacramenti, non la sostituiscono. Quindi bisogna, però possono essere degli aiuti che in alcuni casi hanno una particolare significatività e importanza. Quindi per ricevere i sacramenti ci vogliono delle disposizioni e ordinariamente, a meno che uno sia malato o gravemente ammalato, bisogna venire in chiesa e partecipare alla liturgia. I sacramentali possono essere portati da tutti e quindi agli anziani, ai malati, alle persone che hanno bisogno di guarigione spirituale, ai bambini che non hanno ancora fatto la prima comunione. Ecco, diciamo, sono veramente un dono di Dio che ci viene messo a disposizione dalla Chiesa. Noi dobbiamo farci mediatori di questa grazia di salvezza, perché i panini non hanno le gambe e si servono delle nostre gambe, delle nostre mani, delle nostre parole, ecco, della nostra apertura del cuore. Direi che dobbiamo particolarmente nel tempo quaresimale non trascurare queste opportunità. Sarebbe cosa buona che uno, quando esce, si portasse dietro un panino benedetto e dice: se incontro qualcuno che mi dà l'idea ne possa avere bisogno, glielo dono. È una carità materiale e spirituale messa insieme, perché il panino si mangia, ma certamente non serve per togliere la fame a una persona indigente. È dà un aiuto di natura spirituale e serve a ciascuno di noi per essere fedeli. Ecco, noi abbiamo bisogno di fortificarci con la grazia dei sacramenti, con la grazia dei sacramentali. Allora, benediciamo questi panini insieme all'acqua, al sale e l'olio che le persone possano aver portato con loro. Padre, nel nome di Gesù, per intercessione di Maria, manda tuo Santo Spirito su questi panini perché tutti coloro che li consumeranno con briciolo di fede siano guariti spiritualmente, fortificati nel combattimento spirituale, abilitati a discernere le tentazioni, fortificati a combatterle, a contrastarle, messi in condizioni di vivere con maggiore profondità la loro fede, speranza e carità e soprattutto di vivere bene questo tempo quaresimale che sta per iniziare in modo da progredire in un cammino di conversione e di santificazione per il bene proprio, per il bene degli altri, per la gloria tua. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora concludiamo la Santa Messa con la benedizione, dopodiché invocheremo lo Spirito Santo su di me e chi vuole può venire nella Cappella di Sant'Alberto per la benedizione personale con l'imposizione delle mani. Mi raccomando di mantenere quel clima di raccoglimento, di silenzio che la parola di Dio oggi il Signore ci ha sottolineato, quindi di non fare la coda, di venire i primi posti andando indietro, pian pianino, stando ai propri posti nei banchi, non parlare, di stare raccolti, di ringraziare il Signore che è venuto nel nostro cuore nella Santa Eucaristia, nel disporci ad accogliere questo ulteriore dono di grazia dello Spirito Santo, non facendo nessuna resistenza, cioè arrivando ecco alla benedizione dicendo: Signore, sia fatto di me secondo la tua volontà, e lasciando che il Signore faccia quello che vuole nella nostra vita. Questo è di fondamentale importanza. E poi portare i frutti di grazia che abbiamo ricevuto questa sera a tutti i nostri familiari, i nostri congiunti, i nostri amici, perché tutti possano essere partecipi in qualche modo della grazia che anche noi abbiamo ricevuto. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Yeah.
ancora del tempo per chiudere.
Salve.